Benvenuti e buonasera a tutti a Quarta Parete, il Teatro in Radio, nuovo appuntamento del lunedì qui a Radio Sonar, lunedì 7 marzo, ore 20:33 in questo momento per la 21esima puntata di questo nostro format che continua appunto a raccontare il teatro attraverso la voce dei suoi protagonisti e sempre con grande attenzione verso i palcoscenici romani, ma insomma anche magari allargando lo sguardo anche oltre il raccordo anulare. E allora, giornata fredda, oggi serata fredda, insomma, venendo quella radio, a parte il solito traffico di Roma che non manca mai, insomma, tutti, non so, credo non ci sia più distinzione tra mattina, sera, è un continuo, insomma, poi mi raccontano che il raccordo anulare naturalmente è una specie così di scommessa per arrivare a destinazione, comunque. Cerchiamo di rilassarci in quest'ora e mezza che ci accompagnerà fino alle 22 e insieme ai nostri ospiti. Allora, come sempre, raccontiamo un po' così di novità per quello che riguarda i debutti, cominciando da quello più importante sicuramente, che vede il Teatro Sistina protagonista, con il ritorno dal 10 marzo, da giovedì, con Rugantino, firmato appunto dalla inossidabile coppia mai dimenticata Gherinai e Giovannini, insieme appunto nella scrittura, insieme a Pasquale Festa Campanile e Massimo Franciosa. Nel cast ritorna Michele da Ginestra insieme a Serena Autieri, Edi Angelillo e Massimo Vertomüller. Un musical insomma senza tempo che ci accompagna dai suoi albori, quindi dagli anni 60. Ci ricordiamo la versione di naturalmente di Nino Manfredi con Fabrizi, con Ornella Vanoni, che addirittura riuscì a portarlo anche negli Stati Uniti. Poi alla Sala Paolo Poli di Ostia, quindi via Capitan Consalvo 2, Giorgia Mazzuccato in Arriva la Papessa, in scena sabato 12 e domenica 13 marzo. Giorgia Mazzuccato è una grandissima performer, alle prese con 5 personaggi diversi, ognuno con la propria storia, che alla fine si uniscono all'indomani di un grande evento che vedrà protagonista proprio la Papessa. Concludo questo piccolo spazio, diciamo dedicato ai debutti, al Teatro 7, diretto sempre da Michele da Ginestra. Debutta mercoledì 29 marzo L'Uomo Ideale, scritto da un trittico di autori, Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, che vedrà in scena la mia amica Claudia Campagnola, Toni Fornari e Simone Montedoro, che tutti ricordiamo appunto nelle primissime serie di Don Matteo. E a loro si unisce anche Noemi Sferlazza. La regia è di Toni Fornari. I tempi cambiano, ma l'idea di essere conquistati dal principe azzurro non viene meno. Come raccontare l'amore attraverso diversi punti di vista. E adesso, come sempre, un piccolo spazio musicale, cominciando da un grandissimo pezzo scritto da George Harrison, ma interpretato da Billy Preston.
Thank you. sweet Lord. Oh, my Lord, my sweet Lord. I really wanna see you. I really wanna be with you. I really wanna see you, Lord. But it takes so long, my Lord. My sweet Lord. My Lord. Oh, my Lord. I really wanna know you. I really wanna go with you. I really wanna show you, Lord, that it won't take long, my Lord.
Hallelujah.
My sweet Lord.
Hallelujah.
Oh, my Lord.
Hallelujah.
My sweet Lord. I really wanna see you. I really wanna see you. I really wanna see you, Lord. I really wanna see you, Lord. But it takes so long, my Lord.
Quarta parete, il teatro in radio qui su Radio Sonar, primo appuntamento musicale, questa volta con un grandissimo pezzo dell'indimenticato George Harrison, My Sweet Lord, in questa versione bellissima interpretata dal grande Billy Preston, e alla chitarra c'era un certo signore che si chiama Eric Clapton. E adesso andiamo a parlare con la nostra prima ospite, una ospite che ha un lungo pedigree artistico di grande spessore, di grande qualità, una simpatia innata, una donna di grande comunicazione, che saluto e ringrazio. Ciao a Gabriella Silvestri, buonasera.
Buonasera, ciao Andrea, grazie per tutti questi bei complimenti.
Vabbè, insomma, si dice sempre quello che si pensa, almeno nel mio caso. Allora, parliamo di questo debutto ormai imminente, cara Gabriella, l'8, quindi domani, al Teatro Roma, in zona Santa Maria Filiatrice, con Roma Banco 24, dove appunto tu sei la protagonista, insieme a questa giovane attrice che si chiama Marta Mannella.
Esattamente, e per la regia di Federico Vigorito.
Giusto. E quindi
finalmente
si va in scena, perché io me lo ricordo di sofferenza, io me lo ricordo, insomma, quando tu ovviamente, come tanti altri tuoi colleghi attori, non vedevano l'ora di andare in scena, e poi sappiamo quello che è successo.
Ti ricordi, sì.
Tante attese, tante aspettative, poi ovviamente vanificate da questa terribile situazione che ci ha costretto ovviamente anche a un po' a privarci della nostra libertà, Gabriella.
Come dicevi? Scusa?
No, stavo dicendo che ovviamente anche come tanti tuoi colleghi, tutti aspettavano di andare in scena, poi naturalmente quello che è successo, che ci ha costretto anche in qualche modo a privarci un po' della nostra libertà, no?
Molto, molto, ci siamo privati molto. E sembra passato un secolo, sai?
Esatto, esatto.
Sì, sì, io domani tornerò in scena.
Più carica di prima, più carica di prima, immagino.
Sì, sono molto carica, ma ho anche una grande emozione.
Lo credo.
Te lo dico sinceramente. Cioè, sono veramente in trepidazione perché...
Come una debuttante, praticamente.
Bravo, sembra la prima... È vero, sì.
Eppure insomma tu sì. diciamo ne hai fatto tanto di teatro, però insomma
gli spettacoli ne ho fatti,
ne hai macinati tanti, però è chiaro che c'è un'emozione particolare dopo tutto questo tempo.
Sì, e poi ritorno al Teatro Roma, dove mancavo da
svariato tempo, diretto da Pietro Lunghi, diciamolo.
Sì. Pietro non potrà venire perché è in scena in un altro teatro, però al Teatro Manzoni, però
certo.
Insomma, gli farò vedere un video.
Bene, bene. Allora, parliamo di questo splendido spettacolo che tu mi hai già raccontato. Naturalmente ti vede protagonista insieme a questa giovane attrice, perché insomma tu sei una mamma con un passato un po' così, diciamo, chiaroscuro, diciamo così. Lei è una giovane adolescente, una studentessa. E poi tutto questo avviene nella periferia romana, no? Che è sempre un po' teatro di un sottobosco, un po' criminale, un po' inquietante, Gabriella.
Sì, sì. Io devo dire che sono le storie che amo.
Sì.
Queste storie agrodolci, Andrea, poi insomma...
Anche a valenza sociale, diciamolo, no? Anche a valenza sociale, no?
Sì. Sei d'accordo? Sì. Sì, perché soprattutto in questo periodo molti, parlo delle persone più fragili, delle persone
certo.
più, insomma, non certo di chi allo yacht, no? Però molte persone hanno patito, hanno sofferto, molti negozianti hanno dovuto chiudere, molte persone si sono messe nelle mani di uno strozzino, per dire, no?
Ecco.
E gli usurai sono stati...
Sono andati a nozze, diciamo così, dai...
Diciamo invitati a nozze, bravo.
Sì.
E quindi in questa storia non è solo una storia di usura, ovviamente,
sì, naturalmente.
Ma anche poi c'è uno scontro generazionale, perché ovviamente una diciassettenne, cosa vuoi?
La conflittualità, la conflittualità credo che sia normale, no? Tra una mamma
normale,
e un adolescente, certo, rientra nelle regole del gioco, diciamo così.
Sì. Però la cosa che mi piace di questa storia, spero che piaccia anche al pubblico, è che poi vedi una madre si sacrifica, no? Per una figlia, per
certo.
un figlio, e una madre si sacrifica per tutta la vita, per i figli.
È vero,
no?
È vero questo.
E quindi siamo abituati a questo, quasi non ci facciamo caso.
Anche alle critiche, anche alle critiche più dure dei figli.
Certo. Ma vedere una ragazzina, una diciassettenne, quindi una minorenne, no?
Sì.
Che si sacrifica per la madre, fa un grande sacrificio, proprio per portare via, per strappare via la madre finalmente da questa vita che insomma la sta piegando.
Certo.
E quindi questo, secondo me, in una società come quella di oggi, dove i ragazzini di 16-17 anni sappiamo, no? Non tutti ovviamente,
certo.
Però insomma si parla di bullismo, si parla
ma
di
come?
Insomma di noia, di cose eccetera, vedere questa ragazzina che fa questo grande gesto per la madre e, insomma, è una cosa che riempie
il cuore, comunque
riempie il cuore. Poi devo dire che quello che fa, come dire, non è educativo, cioè, nel senso che si spera che un ragazzino di 17 anni, una ragazza di 17 anni non debba mai affrontare una scelta di questo genere,
sì,
no?
Certo.
Questo per carità.
Però la cronaca a volte insomma ci mette sempre di fronte, ci anticipa,
capito?
Sempre, no? In qualche modo.
Bravo Andrea, esattamente, e quindi l'ho voluta raccontare questa
Bene.
Storia. In fondo una storia d'amore. Tra
certo,
madre e
credo che sia molto bello, credo tra le righe, tra le pieghe di questo testo, è proprio l'aspetto umano, no? Cioè proprio la relazione tra madre e figlia, Gabriella.
Sì, sì.
Che ti coinvolge relazione... anche perché tu, insomma, sei una, voglio dire, potresti essere la mamma di Marta a tutti gli effetti, no?
Sì, sì. sì, la mamma di Marta è questa ragazza che lei che mi sono tirata su da sola, sì, senza un padre, tra
esattamente
l'altro, eh.
Con tutto un sottobosco anche un po' inquietante, no, che gira intorno, sì, a questa ragazza.
Eh sì, poi questa ragazza che comunque rimprovera la madre il fatto di non aver potuto conoscere il padre,
sì, sì,
certamente non è colpa della madre,
no,
però
no.
Sai, i figli dicono per colpa tua, perché non
so.
Ho conosciuto mio padre, quindi insomma è un bel rapporto d'amore,
certo,
anche di scontro. È un po' una favola, io mi auguro che sia una favola, ma...
Banco 24, perché in realtà tu hai questo banco proprio all'interno di un mercato, giusto?
Sì, esatto, un banco 24 che lei ha ereditato, tra virgolette, da questo egiziano che
sì,
lo gestiva,
sì,
e del quale lei si è innamorata, per cui proprio per lui...
Tu non sei proprio contenta, tu non sei proprio contenta di questa cosa...
Beh, no, anche perché diciamo che il mestiere che facevo io prima,
certo,
era,
certo,
sicuramente più redditizio.
Assolutamente. Però insomma,
quindi...
torniamo sempre all'attualità, no? Si sentono anche storie, se vuoi, un po' torbide, un po' strane, no? Cioè che coinvolgono persone molto grandi e giovani ragazze.
Sì.
Quindi, insomma, una storia bella, toccante, agrodolce.
Sì, secondo me sì, dove
ecco,
si ride, perché si ride.
Certo.
E poi a un certo punto si ride un pochino di meno.
Certo, certo.
No? Nel momento in cui...
Un riso un po' amaro?
Un riso amaro.
Tanto per fare,
diciamo,
una citazione
così
cinematografica.
Una citazione. sì.
Allora, voi sul palco siete solo tu e Marta, giusto?
Siamo solo io e Marta in questa casa di periferia, in
certo,
questa zona dove...
Periferica di Roma.
Alla periferia di Roma, dove tanti anni fa, lei ricorda, Loredana,
certo,
appunto, la madre, che c'erano prati e passava il tramvetto in una macchina ogni quarto d'ora, adesso c'è la prostituzione, c'è,
certo,
la polizia,
certo,
che ogni tanto passa.
Lo scenario è cambiato, ahimè.
Lo scenario è cambiato, esattamente.
Senti, quanta Roma c'è in te, Gabriella? Perché insomma...
Ce n'è tanta, e pensare che io non sono nemmeno nata a Roma.
Ecco,
pensa.
Però insomma sei stata adottata da Roma.
Sì, direi di sì.
Però
sì,
insomma
sì,
è una città che ami tanto, che ti ha dato anche tante soddisfazioni dal punto di vista professionale.
Tantissime, e quindi mi piace raccontare Roma,
certo,
e la periferia. Perché ormai, Andrea, da molti anni il cuore di Roma non batte più nel centro di Roma.
No, esattamente.
Si è proprio spostata proprio l'asse, e ormai il centro di Roma, il cuore di Roma è nella periferia. E quindi è lì che dobbiamo attingere. Siccome il mio cuore, tanto per citare Astor Piazzolla che diceva se voi sentite il mio polso, batte al ritmo di tango, e io mi permetto di dire che il mio batte al ritmo di pop.
Ah, ecco, bene.
Quindi mi piacciono le storie popolari, mi piace la gente sul palco, nei quali le persone si possono riconoscere, no? Condividere quei sentimenti, quei dolori, quelle sofferenze, quei sacrifici. Sì.
Allora, quindi, ricapitolando, debutto domani.
Sì.
Debutto domani, ormai poche ore, insomma, avete fatto tutti gli ultimi ritocchi, le prove, tutto perfetto, la generale è andata bene.
Sì, diciamo che la generale non è andata benissimo, però,
vabbè, insomma,
si dice che quando la generale non va benissimo...
Quindi, scaramanticamente, insomma, perfetto.
Sì,
insomma, poi,
e quindi tutto rientra...
Tu sei bravissima, Marta, anche se giovane, è bravissima altrettanto, quindi...
Marta, guarda, non è stata facile da trovare, perché doveva essere una ragazza ovviamente...
Ecco, raccontaci come è uscito fuori, Marta, dal cilindro.
Ma guarda, io cercavo un'attrice che avesse un po' di esperienza, perché
sì,
chiaramente, sai, uno spettacolo a due, lì si è protagoniste tutte
certo,
e due,
certo,
cioè non è che si scherza, e quindi doveva avere un po' di esperienza, ma nel contempo doveva essere maggiorenne, ovviamente,
sì, ovviamente, certo,
e però doveva anche dimostrare 17 anni,
vero?
Non solo, doveva
quindi
anche
una faccetta
essere...
a quel sapone, insomma...
una faccetta a questo sapone, ma non solo, doveva anche avere dei tratti che potessero ricordare un egiziano. Okay. Quindi comunque la volevo scura, con gli occhi scuri, con la pelle non bianchissima, no?
Bene.
Olivastra, insomma, così.
Quindi non è stata una scelta semplice, mi stai dicendo?
Eh no, insomma, non è così semplice trovare giovani attori.
Bravi, e anche con certe caratteristiche, sì. Insomma.
Con certe caratteristiche, insomma, sono stata fortunata.
Bene,
devo dire.
E allora sì. Insomma, che la fortuna vi accompagni per tutta la vostra
grazie,
permanenza,
Andrea.
Naturalmente al Teatro Roma, quindi debutto domani, fino al 20, dico bene, Gabriella?
Fino al 20, soltanto il fine settimana,
certo,
però, quindi
certo.
Domani e dopodomani e poi fine settimana.
E poi si gira? Sì. E poi si gira?
E speriamo.
Speriamo, incrociamo le dita.
Speriamo, Andrea, speriamo.
Dai. Allora, Roma, Banco 24, Teatro Roma, via Umberti de Tre, quindi zona Santa Maria Ausiliatrice.
Esatto,
Marta Mannella con la bravissima e straordinaria Gabriella Silvestri, la regia è di Federico Vigorito. Andate e godetevi questo splendido spettacolo che appunto il Teatro Roma vi proporrà da domani. Gabriella, grazie di cuore,
grazie.
Un grande abbraccio.
Ma grazie a te.
E buon teatro, e ci
grazie.
Vediamo a teatro naturalmente.
Ci vediamo a teatro.
Un abbraccio, un saluto anche caro Stefano. Ciao.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Grazie a Gabriella Silvestri che ci ha parlato di Roma, Banco 24 al Teatro Roma, e adesso torniamo a sentirci un po' di musica con un altro grande musicista, ricordando un importante film che è uscito nel 1990, tutti ricorderete Pretty Woman, e lui è il grande Roy Orbison. E allora Roy Orbison, questo splendido pezzo Pretty Woman, appunto tutti ricordiamo, come ho detto prima, questo film è fantastico con Richard Gere e Julia Roberts, che ci ha fatto sognare un po' tutti quanti, però una canzone del 64 addirittura. E adesso vado a introdurre la nostra seconda ospite. Ecco, devo dire che con lei c'è sempre un piacere, insomma, quando vado a trovarla, quando si sta insieme a chiacchierare, è sempre un piacere, sempre molto accogliente, caliente, perché insomma i suoi natali sono così dall'altra parte dell'equatore, ma italiana a tutti gli effetti. Ecco, però io vorrei andare tranquillamente nel Mar della Plata, per esempio, ecco lì dalle sue parti, e quindi saluto e ringrazio Maria Paola Cane. Ciao Maria Paola.
Buenas noches.
Buenas noches.
Allora ti saluto così.
Certo, ma ti ho provocato e ti credo.
Infatti, io ti rispondo, io te contesto, querido mio. Buonasera a tutti.
Allora, come stai? Come stai, carissima?
Bene, guarda, io sono...
Ho scoperto che stai ancora al lavoro, sei ancora lì.
Sì, capito? Sì, qua. Perché è appena finito uno dei laboratori, ragazzi.
Certo, tu hai un'energia pazzesca.
È
una casa, è una casa molto accogliente, lo so bene.
Non se ne vogliono andare, chi vuoi che ti dica?
Lo so, perché tu sei brava, ti fai voler bene. E
grazie,
insomma, allora,
grazie.
Quindi parlando con Maria Paola Cane, poi parliamo soprattutto del Centro Culturale Artemia, che ormai è diventato un punto di riferimento nel quartiere Portuense, cara Paola.
Sì, ormai, sono molto felice, sì, per fortuna, certo. Sì, guarda, poi...
Tutti ti cercano, tutti ti vogliono, sei diventata come il barbiere di Siviglia.
Vabbè, speriamo, guarda, io sono felicissima perché poi... Dai. In più ieri sono venuti e è venuto a vedere lo spettacolo anche il presidente,
certo,
del nostro municipio.
Dai.
Sono veramente felice.
Che ha patrocinato questa rassegna, dico bene?
Sì, che ha patrocinato questa rassegna.
Scalando tutte le vette.
Cioè, è bellissimo.
Fra un po' arriverai pure al sindaco, dai.
No, va bene così, guarda. No, vabbè, ovvio, se vuole venire è
certo,
benvenuto,
certo,
no?
Assolutamente.
Sì, è il sipario delle donne la rassegna.
Ecco,
che
bravo, parliamo di questo sipario. Quindi una rassegna tutto al femminile, giusto?
Diciamo, no, tutto al femminile, no. È una rassegna, diciamo, che festeggia l'universo femminile,
ecco. Ci sono anche i maschietti, però, ci sono anche i maschietti.
Certo.
Non li maltrattiamo troppo.
Per niente, guarda, anzi.
Allora, sabato è già andato in scena il primo spettacolo, giusto?
Il primo spettacolo è stato meraviglioso, sabato, venerdì, sabato e domenica. Mm-hmm. Sono andate in scena con Qua Siamo,
sì,
le grandissime Flavia
diretta
Domenico,
dalla bravissima Francesca Lascala, tra l'altro.
Sì. Che poi, tra l'altro, questa rassegna è nata proprio con Francesca, che ormai è una grande amica,
è nata
proprio con un suo spettacolo che, quando ci siamo conosciute, me l'ha dal nome mi faceva morire, perché si chiamava Signora S'apostrofo Ignora, quindi ho detto no. Lo voglio. Poi mi ha raccontato, sono morta da ridere, è stato bellissimo, e praticamente da lì è nata l'idea di questa rassegna. È nato con questo spettacolo il primo anno, questo adesso sinceramente non so come contarle, perché questa è la sesta edizione, però con i due anni di fermo non so quanti anni fa ormai è nata.
Allora, adesso ci si riscatta alla grande, Paola.
Sì, anche perché guarda, è una festa questa volta, quest'anno è veramente una festa, perché lo sai che proprio, e poi con lo spettacolo che arriva questo weekend, perché è stato proprio con quello spettacolo, in questo periodo qua, quando tutto si è fermato, no? Noi avevamo in scena lo spettacolo che va in scena questo fine settimana,
sì,
e ci siamo fermati, e quindi io ho promesso, non vi preoccupate perché appena ripartiamo da dove eravamo, quindi... Ripartiamo da Viva la Vita.
Quale miglior augurio, insomma,
esatto,
no?
Esatto,
dopo quasi due anni di buio totale, no? Nelle
esatto,
nostre vite.
Esatto,
allora,
ripartiamo proprio da dove eravamo rimasti.
Quindi abbiamo detto, il primo spettacolo
vita.
È andato, no, Paola?
È andato.
E adesso la prossima settimana che succede?
Allora,
cioè questa
venerdì,
settimana,
sabato,
scusa.
E domenica.
Sì.
C'è Viva la Vita, che è fondamentalmente la storia di Frida Kahlo,
che
una grande artista,
certo.
Sì, veramente
universale.
Bella.
universale, ma la rassegna poi è accompagnata, non è solo teatro, c'è certo. Il teatro fondamentalmente, però la rassegna è accompagnata da una bellissima mostra di quadri della pittrice Paola Albiano Glaviano, che anche quella, mostra era stata bloccata, quindi riprendiamo anche da lì. E quindi chi verrà a vedere Viva la Vida, che è questo spettacolo meraviglioso,
ci sarà un'appendice anche artistica dal punto di vista, diciamo, della pittura.
Sì, assolutamente, perché come ti ricordi, noi abbiamo due sale, il teatro e nella sala Lidia Biondi, che è quella
delizioso,
al piano superiore.
Delizioso spazio, gente... sì, quel salottino con
esatto,
i tavolini.
Esatto, e lì la
carino.
Gente mentre aspetta l'inizio dello spettacolo può
godersi
questa mostra.
Certo. Però, quindi, non solo teatro, non solo mostra pittorica, ma anche libri.
Ma anche libri e anche musica. Solo perché, guarda, adesso ti racconto in ordine proprio gli spettacoli e gli eventi, però perché sta crescendo, sta diventando veramente una festa questa rassegna. Allora, abbiamo detto, questo fine settimana, venerdì, sabato e domenica, sì. Viva la Vita di Salvatore Riggi con Fabiana Garza, Alessia Pelagatti,
giovane autore, fantastico.
Sì, vabbè, i posti 33,
tanta roba, dai, sono giovani,
garanzia.
Bravi e fortissimi.
Bravo, esatto.
Poi?
Dopo ci sarà Bagliori di Guerra. Bagliori di Guerra è un
siamo in tema,
che...
mi pare, visto i tempi,
bravo.
No?
Bravo. Siamo in tema, siamo incredibilmente, chi l'avrebbe mai detto, ecco. Non si crede, però siamo in tema, ma questo... Però diciamo che è uno spettacolo che sì, siamo in tema, ma lascia comunque, racconta periodi bui, periodi tosti, però dal punto di vista di due artiste di varietà degli anni 40, diciamo. Quindi questo spettacolo meraviglioso alterna tra musica, teatro, alterna momenti di profondità enorme a momenti di estrema leggerezza e simpatia. Quindi lascia anche un messaggio di
speranza,
di buon auspicio,
di speranza.
Esatto, questo spettacolo è di Bianca Maria Castelli ed è con lei, con Bianca e con Paola Scosto di Tela. Bianca è anche una meravigliosa cantante che ha una voce black stupenda.
Da brividi,
sì, veramente. Dopodiché
che
ci
succede?
Sarà il venerdì 25 marzo. La
dobbiamo un po'
famiglia.
Correre, Paola, scusami, perché il tempo è sempre tiranno. Allora,
vado veloce. Allora, il 25 marzo c'è la presentazione del libro Donne Impreviste.
Ok, presentato da
Rapsodia Edizioni, sì. Di Angela Infante, Lucia Caponera e Marina Marini.
Per andare poi...
Insieme quella serata si alterna con il concerto di duo Baldi Borzan e altre sorprese.
Bene.
E infine ci sarà lo spettacolo il sabato 26 e domenica 27, Materiale Umano, di Sofia Angelotti, Ilaria Arcangeli, Silvia Violante e Luisa Rolli, dove si parlano di quattro storie, tutte al femminile.
Bene.
Molto, ma molto interessanti.
Naturalmente, guarda, per saperne di più, basta andare sul sito del Centro Culturale Artemia,
esatto.
Che è esattamente
però
quale?
www.centroculturaleartemia.org. E
via Milcare i Cucchini 37, dico bene?
38.
Vabbè, 38, ma si vede perché ci sono anche tutte le vetrine con il logo, insomma sì. Perfetto.
E poi Andrea, ultima cosa che
ti
saluto, in Corti d'Artemia ad aprile torna al Festival di Corti Teatrali,
dove
tu sei il nostro anche media partner.
Grazie, molto gentile, verrò a fare anche
molto,
il giurato, verrò
bello.
A fare, dai.
Esatto, dai.
Paola, io ti sono grato di questo tuo intervento, ci hai raccontato in pochissimo tempo tutto quello che produce la tua fervida mente, mai doma.
Sul sito c'è tutto pubblicato.
Perfetto, poi i social, Instagram, Facebook, siete dappertutto e quindi
grazie
appuntamento
mille.
Con questo weekend, giusto?
Esatto.
Da venerdì, domenica, viva la vita, ci salutiamo in spagnolo?
Un beso grande, credo, Andrea.
Un beso grande, Paola, ti abbraccio.
Muchas gracias.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao. Grazie a Maria Paola Canepa, direttrice artistica del Centro Culturale Artemia in zona Portuense. Veramente un luogo dove appunto si può passare veramente quel paio d'ore piacevole con l'allegria tipica di Maria Paola Canepa. E adesso andiamo invece, sempre in tema di allegria, a sentire un brano, anche questo storico, loro sono gli U, il brano è Bobo Riley. Thank you. Babbo Riley degli U, sfumata da Claudio Bernabucci, che è tornata al posto che gli compete naturalmente dopo, insomma, un momento, diciamo, influenzale, ma insomma, ecco, sono i mali stagionali che tutti quanti prima o poi ci prendiamo. E adesso vado a introdurre il nostro ospite. Devo dire, ho patito non molto con l'ufficio stampa di questo signore per averlo al nostro microfono, insomma, perché adesso parliamo di uno spettacolo che sarà in scena giovedì 10 e venerdì 11 al prestigioso Teatro Chione, via delle Fornaci 37, quindi a due passi dal colonnato di San Pietro. Uno spettacolo dedicato appunto ai 150 anni, un omaggio appunto alla figura di Giuseppe Mazzini. E quindi saluto e ringrazio Emanuele Cecconi. Ciao Emanuele.
Buonasera Andrea, buonasera a tutti i tuoi ascoltatori.
Senti, ma digli qualcosa al suo ufficio stampa, che è veramente antipatico, eh?
No, devo dire che Andrea è veramente, ho trovato in te una figura eccezionale che ci sta cullando, coccolando e trasportando verso questa data.
Vabbè, insomma, adesso io non mi piace essere autocelebrativo, ma insomma io ti ringrazio, faccio solo il mio lavoro, cerco di farlo
allora,
al meglio.
Allora sei un pessimo ufficio stampa.
Ecco, così mi piace molto, mi piace molto. Allora, a parte gli scherzi, caro Emanuele, insomma, sì. Una bella sfida questa, parlare di Mazzini nel 2022, no? Come nasce questa idea, questa suggestione?
Ma è una bella sfida, sì, devo dire che...
Sotto tutti i punti di vista, diciamolo, dai.
Sì, devo dire che vale quanto un anno di palestra la preparazione di questo spettacolo.
Lo so. Tra l'altro che ha debuttato, diciamo, in anteprima lo scorso anno al Marconi, no? Lo ricordiamo?
Sì, a maggio al Teatro Marconi, perché volevamo prepararlo per questa data e quindi abbiamo anticipato un po' i tempi per testarlo e adesso siamo... pronti,
devo rodati insomma.
Sì, anche per la possibilità di allora, Felice della Corte che ci ha permesso di testarlo, certo. E adesso il Teatro Chione nella figura di Roberta Blasi, che ci è dimostrata veramente una persona amica.
La salutiamo, Roberta, grande persona, grande direttrice artistica di un teatro importantissimo, non solo a Roma ma anche in Italia, tra l'altro, con un nome impegnativo. Con un nome impegnativo. E allora un cast numerosissimo, tra l'altro, che di questi tempi è anche un po' difficile trovarlo, no? Perché siete 10 persone sul palcoscenico, Emanuele.
Sì, siamo in 10, più tutte le maestranze che hanno operato e operano dietro le quinte, quindi è un'importante macchina scenica, almeno per noi che della Piano Zero Teatro, che siamo una piccola compagnia, veniamo dal basso, non a caso il nostro nome così descrive la nostra partenza, Piano Zero. Anche noi, come molti nella storia, siamo partiti da uno scantinato
dalle famose cantine,
esatto. Non ci piaceva il piano meno uno, dove di solito sono i box, abbiamo detto no, partiamo da zero e così è andato il nostro nome.
Allora, intanto diciamo che lo spettacolo è patrocinato dall'Associazione Mazziniana Italiana, cosa importantissima, dal Touring Club Nazionale,
Territorio di Roma,
Territorio di Roma, e dall'Osservatorio Nazionale Amianto, quindi dei bei nomi. Ecco. Quindi il fatto che anche soprattutto l'Associazione Mazziniani Italiana vi abbia un po' coccolato, per così dire, credo che sia una bella soddisfazione, no?
Sì, è veramente una medaglia al valore per noi, solo, ma la Domus Mazziniana, che sta a Pisa ed è un'istituzione per quanto riguarda il Risorgimento...
Dove tra l'altro Mazzini. È morto Giuseppe Mazzini, ricordiamolo.
Esatto, sì, è la casa Nathan Rosselli, e ha voluto inserire questo spettacolo negli eventi ufficiali delle celebrazioni per il 150° della morte di Mazzini, che appunto sarà il 10 marzo, e quindi noi siamo ufficialmente uno degli eventi
e quindi sarete a Pisa, ma non solo a Pisa, perché salirete ancora lo stivale.
Vediamo, stiamo tentando di non mettiamo troppa carne al fuoco, stiamo lavorando per questo, sì, aspettiamo che le cose si concretizzino nero su bianco e poi diamo l'ufficialità.
Bene, e allora intanto partiamo da Pisa, però.
Sì,
partiamo da Pisa. Certo,
partiamo da Roma.
Partiamo intanto da Roma, giustamente.
Da Roma.
Allora, per partiamo inquadrare lo spettacolo, caro Emanuele, allora diciamo che è uno spettacolo che tende più a parlare, più a mettere a fuoco il pensiero e l'azione di questo grande uomo, veramente, che si è prodigato per un ideale, no? più che Giuseppe Mazzini stesso.
Sì, è un tentativo. Ovviamente il pensiero mazziniano è una cosa che è stata poi ripresa nel tempo, sviluppata e via dicendo. Noi abbiamo tentato di sviscerarlo in qualche modo, in alcuni suoi aspetti, perché poi certo, non ci scordiamo mai che questa non deve essere e non vuole essere una lezione di storia, malgrado lo spettacolo ne ha tutte le caratteristiche.
Certo.
Ma è comunque uno spettacolo teatrale con delle regole teatrali, e quindi c'è molto romanzo dentro questo evento. Però la storia è senz'altro molto presente, una griglia, un'ossatura molto forte nel testo. E noi abbiamo cercato di far vedere il pensiero di Mazzini come mostrando quanto questo sia stato avversato dai suoi nemici. Quindi i protagonisti di questa vicenda sono i nemici di Giuseppe Mazzini, quindi i nemici dell'unità e i nemici della Repubblica.
Esatto.
In questo senso tutti
quelli. E ne aveva tanti, insomma.
Sì. Devo dire che l'epopea risorgimentale è veramente un'epoca ricca di nomi, un quacerbo di nomi, di situazioni che veramente non basterebbero 3 o 4 serie televisive per sviscerarla a pieno. Io mi auguro che qualcuno prima o poi accolga questo.
Comunque, insomma, ci sono nomi importanti,
una serie televisiva
ci sono nomi importanti storicamente parlando, intendo, no? Quindi
c'è
Luciano Manara, giusto?
Ecco, c'è Luciano Manara, te lo vedremo in scena grazie all'operato di un grandissimo attore giovane che è Mauro Ascensi, un attore bravissimo che io mi fregio di avere come amico, che tra l'altro è somigliantissimo a Luciano Manara,
quindi, anche volendo,
i ritratti dell'epoca è veramente identico.
Poi c'è il nemico storico di Mazzini.
Cioè, il nemico storico di Mazzini ne ha tanti. Da Carlo Alberto a Cavour, insomma,
che non sono in scena, voglio dire, tu non l'hai rappresentati,
no. esatto.
Però per esempio la figura che interpreta Giuseppe Renzo, devo dire che insomma è una figura importante anche quella.
Giuseppe Renzo, che è un altro attore straordinario, interpreta Giovanni Broglia, che è un personaggio fittizio incastrato in un contesto
lo fa benissimo, quel ruolo lo fa benissimo. Devo dire
che Giuseppe è eccezionale.
Esatto.
È eccezionale.
Poi,
e quindi i suoi nemici, ovviamente osteggiando l'operato di Mazzini, in qualche modo mostrano quali sono le idee di questo signore che ha passato gran parte della sua vita, 43 anni in esilio, forzato, dove peraltro ha lavorato per l'unità d'Italia, intesa come un'unità repubblicana.
Allora, dobbiamo anche dire che, insomma, quando si parla di Mazzini si parla di Giovane Italia, no, Emanuele? Che è un elemento fondante, no, del risorgimento italiano, dobbiamo sempre ricordarlo questo.
Sì, la Giovine Italia è stato in qualche modo il primo partito politico italiano, nonostante fosse un'associazione fuori legge, clandestina.
Sì, è vero, era messa al bando, è vero.
Sì, lui fondò insieme ad altre persone, non ultimo il suo amico fraterno Jacopo Ruffini, la fondò a Marsiglia da Esule. Nel luglio 1831. E questa associazione ebbe un'importanza vitale per il moto unitario italiano, ebbe l'importanza di in qualche modo educare il popolo a parole come diritti, come
libertà, indipendenza,
doveri, libertà, indipendenza,
unità soprattutto, certo.
Non ci scordiamo che, per esempio, noi viviamo in un contesto dove si sono toccati, parlati, hanno intrecciato rapporti figure come, come Mazzini, come Marx, come Manzoni, quindi come Hegel, come Nietzsche, e quindi personaggi che in Europa cercavano di affermare un certo tipo di pensiero. E per esempio Manzoni non vedeva di buon occhio come posso dire il progredire del popolo,
sì.
Perché usava dire nei salotti se il popolano diventa un maestro di scuola, chi la coltiva la terra? Era un pensiero retrogrado, ma comunque
un po' settario però, insomma, no?
Ed il popolo era abituato a questo, quindi certo. Il concetto di servitù alle caste dominanti era una cosa accettata dal nostro popolo, anche se in Francia c'era stata la rivoluzione.
Esatto.
E da noi non aveva ancora attecchito questa idea di diritto. E Mazzini, con la Giovine Italia, con i suoi adepti, diciamo così, hanno lavorato instancabilmente e ovviamente mettendo a rischio la loro vita e le loro sostanze, perché queste idee potessero attecchire nel popolo, che in quel momento storico era fortemente ignorante. Ricordiamo anche figure di donne gigantesche come Cristina Trivulzio di Belgioioso, sì. Una figura che, badate bene chi ci ascolta, voglio dire questa cosa, ha avuto una statua soltanto adesso a Milano. L'hanno posta
riconoscimento postumo, come spesso accade.
La statua di Cristina Trivulzio di Belgioioso è stata posta a Milano soltanto l'anno scorso.
Ecco,
e questa era una delle madri della nostra patria. Questo ci deve dare la stima di quanto noi siamo indietro come popolo, nel sentirci proprio popolo e nel sentirsi nazione, perché non conosciamo, ovviamente per colpe nostre, ma soprattutto della scuola, quindi sì, comunque in qualche modo sempre nostre, non siamo in grado non conosciamo la nostra storia. Questa cosa è gravissima.
Vabbè, non mi meraviglio neanche di tanto, insomma, no? Perché qui la scuola viene costantemente smantellata e messa in discussione, insomma. Però, insomma, dobbiamo fare i conti anche con questa realtà. Emanuele, purtroppo il tempo corre via. Io farei una veloce excursus sul tutto il cast, quindi cominciando da Valerio Palozza, Giuseppe Renzo, abbiamo detto Federico Mastroianni, Salvatore Cuomo, che cura tutta la parte social naturalmente della vostra pagina,
sì.
Esatto, Fabrizio, il brevissimo Fabrizio Bordignone, Cristiano Leopardi, Mauro Scienzi, l'abbiamo detto, Francesca Baragli e Laura Sellari, che sono le due fanciulle del cast, e poi ci sei te, appunto, che compari alla fine dello spettacolo, no?
Sì, sì, Mazzini non compare, ma io interpreto Mazzini, faccio un monologo.
Fai un monologo alla fine,
fisicamente non compare quasi mai.
Ma sei bravo, perché hai dato spazio a tutti e ti sei ritagliato questa particina finale.
Beh, sì.
Allora, Emanuele, io ti devo salutare, ti ringrazio tanto per questo intervento, quindi ricordo l'appuntamento a tutti giovedì 10 e venerdì 11, ore 20:30, mi raccomando, non 21 ma 20:30, Teatro Ghione, Via delle Fornaci 37, L'ombra di Mazzini, romanzo di un'Italia mai nata. Emanuele, io ti ringrazio, saluto
grazie
a tutti,
te,
vi abbraccio tutti, ci vediamo naturalmente al Ghione.
Grazie di cuore, un saluto a tutti, un abbraccio forte a te.
Buona serata, ciao Emanuele, ciao.
Ciao, ciao.
Grazie Emanuele Cecconi per averci parlato di questo omaggio a Giuseppe Mazzini, e adesso torniamo a ascoltare un po' di ottima musica, andandoci a sentire i Pearl Jam con Alive.
They're called Pearl Jam, and here they are in the Late Show studio with Alive, a track from their debut album.
Story for you. What you thought was your day. there, but wow, you're a city, home alone, it is 13.
Pearl Jam con Alive, questo brano del 91 scritto da questa grande band americana, sicuramente una delle più importanti degli anni 90 insieme ai Nirvana. E adesso andiamo a parlare di un altro spettacolo che sarà in scena questo fine settimana, quindi dal 10 al 13, poi ci sarà una ripresa la settimana successiva dal 18 al 20 di marzo all'Altrove Teatro Studio, quindi via Giorgio Scheglia 53. Ne parliamo con una delle due, dei due interpreti. Lei in questo momento sta vivendo un momento così di, tra virgolette, di gloria, tutti la conosciamo, il suo viso, la sua simpatia attraverso il personaggio di Teresa Maraldi nella serie Doc 2 insieme a Luca Argentero. Saluto e ringrazio Elisa Di Osagno. Buonasera Elisa.
Ma buonasera a te, carissimo Andrea.
Carissima, ciao. Lei, come stai?
E tutti voi che ci ascoltate. Benone, benone.
Ti sento bella carica, bella tosta, eh?
siamo in prossimità del debutto, quindi andiamo su.
Gli state dando sotto. E allora, parliamo di questo splendido spettacolo che in realtà avrebbe già dovuto debuttare prima delle note vicende, no, cara Elisa?
Sì.
Però insomma alla fine si va a dama, no? Finalmente.
E tu sarai
ovviamente in palcoscenico con la tua dolce metà, ovvero Andrea Lolli, con Neve di carta, ispirato al libro di Anna Carla Valeriano che si intitola Ammalò di testa, storia del manicomio di Teramo. Un testo comunque estratto appunto da questo libro scritto da Letizia Russo. E tu curi la regia insieme a Daniele Muratore. Ok?
Sì.
Abbiamo detto tutto, questa insomma la parte iniziale.
Preparatissimo.
Naturalmente. Allora, storia di Bernardino e Gemma, a cavallo diciamo più o meno delle due guerre, possiamo collocarla?
Assolutamente sì.
Ecco, quindi ambiente rurale, contadino, con tutti ovviamente i limiti del caso, no? Cioè di questo contesto sociale molto così, diciamo, socialmente arretrato anche dal punto di vista del pensiero, no? Perché poi in realtà voi siete anche un po' vittime di questa situazione.
Sì, e credo tra l'altro che Letizia abbia avuto un'intuizione molto interessante, nel senso che chiaramente noi raccontiamo lo spaccato sociale terribile per il quale le donne venivano rinchiuse in manicomio per motivi assolutamente arbitrari e futili.
Sì,
però Bernardino, che in qualche modo conduce la sua moglie in manicomio, è anch'esso una vittima di questo sistema, perché lui è stato soggiogato dalla madre, dal contesto familiare, che siccome questa povera Gemma non poteva avere dei figli, era totalmente inutile al sistema familiare, alla prole e quant'altro, e quindi andava isolata. Ma Bernardino è innamorato pazzo della sua Gemma ed è una persona molto mite, che non ha magari gli strumenti per rendersi conto,
non ha gli strumenti adatti per contrastare questa madre piuttosto oppressiva, no?
Ecco. Sì. E poi si autoconvince anche lui che effettivamente non avere figli era un problema, ma lui pensa davvero che una permanenza in manicomio possa in qualche modo aiutare Gemma.
Quindi nella sua ingenuità, no? Vogliamo dire.
Esatto, insomma. Esatto. Quindi la figura di Bernardino è una figura molto interessante.
Ma anche molto
me.
Tenera, se mi consenti.
Moltissimo, moltissimo, sì. Ecco, è struggente.
Ecco, e quindi, insomma, diciamo poi ci sarà questo... Gemma andrà in manicomio naturalmente, e la scrittura poi, lo scrivere, diventa un po' una sorta di appiglio, no? Dal quale poter, insomma, affrancarsi dalla pazzia, no? Se così...
Perché tutte queste donne scrivevano in manicomio, infatti noi ospiteremo in teatro la mostra proprio I fiori del male, a cura, esatto, dove proprio esporremo le lettere delle internate scritte a mano. E è inquietante il fatto che in realtà erano di ogni estrazione sociale,
era trasversale la cosa, insomma.
Sì, era proprio trasversale, e queste lettere non venivano mai spedite, restavano in manicomio.
Pazzesco. Quindi è diventato un archivio alla memoria, no?
Sì, assolutamente sì. Anna Carla Valeriano, appunto, che ha scritto anche Malacarne, proprio donne e manicomi nell'Italia fascista, le ha lette tutte e ha avuto questa folgorazione incredibile, perché sono veramente da brivido.
Quindi
proprio.
Il manicomio in realtà per mondare, come si diceva una volta, l'anima.
Mm-hmm. Sì, e infatti ritorna sempre questa frase di tagliare via i rami secchi, ripulire l'anima, rimettersi a posto, no, in qualche modo. Ma loro erano donne normali, cioè io sarei finita in manicomio sicuro, cioè nel senso, per le mie caratteristiche che ho naturali.
Sì.
Immediatamente
terribile, terribile. Insomma, immagino veramente cosa abbiano provato tutte queste donne, queste povere donne, vittime di un sistema arcaico, Elisa.
Assolutamente sì. Però devo garantire che la scrittura, proprio il linguaggio, è estremamente diretto, per cui è uno spettacolo sicuramente drammatico, però lo fa attraverso un linguaggio talmente popolare, oserei dire cinematografico, che in realtà lo spettatore proprio fa un viaggio incredibile, perché vive un'emozione proprio diretta, totale.
Quindi si stabilisce subito un'empatia, no? Tra attori e quarta parete, diciamo così.
Esatto.
Senti, ti volevo chiedere come nasce l'intuizione di affrontare un testo così bello, così anche impegnativo, se vogliamo, dal punto di vista emotivo.
Ma allora, innanzitutto Anna Carla Valeriano è stata la mia compagna di banco del liceo.
Certo, perché tu sei teramana, tra l'altro.
Esatto. Esattamente, ecco. Quindi quando io ho saputo di questo suo lavoro l'ho voluto leggere immediatamente, mi sono innamorata totalmente, ho detto io subito questo lo devo portare a teatro, cioè devo assolutamente farci un lavoro.
È stata una felice intuizione.
Sì, infatti lei è felicissima di questo sodalizio, sì.
Bene, e allora quindi io sono molto contento perché tra l'altro torneremo come quarta parete a vedere lo spettacolo e a scriverne,
che bello.
Naturalmente, e quindi appuntamento all'Altrove Teatro Studio, via Giorgio Scalia 53, venite in massa, vorrei dire, a vedere Neve di Carta, questo splendido testo scritto da Letizia Russo, ma insomma tratto da questo libro di Anna Carla Valeriano, Ammalò di testa, storia del manicomio, interpretato magnificamente e magicamente da Andrea Lolli e Elisa De Osagno. Elisa, io ti ringrazio di cuore per la tua partecipazione.
Ma grazie a te.
È sempre un piacere, naturalmente in bocca al lupo e soprattutto buon teatro.
E ci vediamo a teatro.
Naturalmente.
Certo, finalmente.
Finalmente. Un abbraccio.
A te.
Un caro ciao. Saluto. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Grazie a Elisa De Osagno che ci ha parlato di Neve di Carta. E adesso altro brano musicale, andiamo invece a sentire Billy Idol con Eyes Without a Face.
falling and then made the slow. Steal a car and go to Las Vegas. Hanging out by the state line, turning holy water into wine. If you drink it down, suck it, I'm on this bus on a psychedelic trip. I read the murder books, I stay in the night. I think that you and y'all out there, so say your prayers.
:21:42 qui a Radio Sonar, quarta parete, il Tratto Radio, 21esima puntata, e andiamo dritti verso l'ultima nostra ospite, parlando di uno spettacolo che sarà in scena dal 10 al 13 marzo, quindi questo weekend, al Teatro Lo Spazio, quindi a San Giovanni. Lo spettacolo si intitola Edipo Remake, con Raffaele Gangale, Dario Garofalo, Luna Marongio e con la regia di Cinzia Maccagnano. Buonasera Cinzia.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora, insomma, Edipo, la figura di Edipo è sempre una figura, diciamo così, ingombrante, possiamo dirla in qualche modo?
Sì, è una figura, sì, possiamo dire che è ingombrante, però come possiamo anche dire che ingombra ognuno di noi,
certo,
in qualche maniera.
È sempre presente in tutti noi, in qualche modo.
Sì, ma è presente Edipo come presente sempre il mito, no?
Certo,
io
certo.
Mi occupo spesso del mito, diciamo che la mia ricerca teatrale spesso appunto è legata al mito, ma perché il mito in fondo è come la favola, no? Come
sì,
le favole, solo che la favola dell'uomo è una favola perenne che si racconta, che l'uomo racconta a se stesso, e tutte le volte che si racconta si arricchisce di qualche cosa in più, perché è un modo che l'uomo ha per conoscere se stesso, e quindi come dire,
o quantomeno possiamo dire tenta
certo, tenta di conoscere se stesso, ma perché non si finisce mai di conoscersi, quindi per cui tutte le volte il mondo in cui viviamo, la realtà complessa in cui viviamo muta, e quindi l'uomo deve ritornare forse sempre al racconto del mito per riscoprire nuove cose di sé, delle proprie origini, anche del futuro, perché poi non c'è futuro senza storia.
Quindi tu parti da questa fascinazione, insomma, voglio dire, che hai su Edipo, comunque perché è una figura che ritorna sul mito, ed è comunque, bisogna dire, una delle tragedie più famose scritte da Sofocle, Edipo.
Certo, sì.
Fa parte delle famose tragedie dei Bane, tanto per insomma specificarlo.
Esatto,
insomma.
Esatto. Ma parto da questa fascinazione, ma anche appunto racconto sicuramente la storia di Sofocle, però sì, con una veste un po' inedita,
sì,
quasi direi cinematografica, come il remake di un film, un film già visto che però sposta la visione su alcune evidenze, alcuni aspetti diversi. E infatti la messa in scena ricorda un po' un giallo anni 50, dove è più importante il non detto, l'intesa tra i personaggi, gli sguardi, i primi piani,
il sottotesto certo,
piuttosto che l'assassino, il giallo, diciamo,
cioè,
l'assassino che tutti voi conosciamo.
L'uccisione del padre, e poi insomma la mamma,
sì,
Giocassa, insomma, tutta questa serie di intrecci che insomma ovviamente rendono anche
che possono sembrare nella trama può sembrare a volte anche iperbolica, anche esagerata, però in realtà come dice anche Giocasta, dice ognuno di noi, oltre tutti, hanno sognato di congiungersi con la madre in sogno, però
insomma,
e quindi insomma, come dire, anche Freud insomma ha pescato molto dal mito.
Dal mito di Edipo. Possiamo anche dire che in realtà Edipo è anche un po' il simbolo di quelle verità, anche se diciamo scomode, no? Se è disposto a sopportarne anche il peso.
Esatto, infatti lui fa il suo, è un percorso verso, verso la conoscenza, verso la consapevolezza, perché la, la cosa sorprendente è che sin dalle, dalle prime battute tutto sembra essere chiaro, ma non per lui, quindi sì. Lui è, deve pescare, è, ha una grande forza, un grande coraggio di, della, nel ricercare la verità. E la verità è sempre accecante, no? Sì. Perché è una grande luce, infatti lui poi si accecherà. Però ecco, non per quanto
però,
diciamo, insomma, è una
però
storia...
c'è anche il coraggio, se vuoi, no? Sotto certi aspetti.
C'è molto il coraggio. Certo. Sì,
cioè, è verità che possono anche schiantare una persona in qualche modo.
Sì, è certo. Però, come dire, poi sai, il teatro ha anche questa grande... potenza, che è quella di spingere l'uomo alla ricerca di una verità, o perlomeno verso la, la comprensione della realtà, che è sempre più complessa. E questi sono tempi in cui c'è poco tempo per riflettere, siamo bersagliati sempre da tante notizie, allora il teatro ha questo grande potere, no? Che anche in un,
di,
in un
fermare,
tempo
di
in
fermare
fondo...
anche il tempo in qualche modo, se
esatto,
vogliamo, no?
Sì, e consente allo, allo spettatore, che diventa parte attiva, ecco, del teatro, di formarsi anche un pensiero critico, che è, ecco, è fondamentale, secondo me.
Molto bello che quello che tu dici, e vorrei fare, insomma, anche rapportato, se vogliamo, ai tempi che siamo venti, tempi difficili, i famosi venti di guerra che spirano, insomma, da est, e quindi le, sicuramente la figura in questo momento, questa, questo spettacolo giunge quasi, vorrei dire, a Roma a fagiolo, no? Sei d'accordo?
Sì, sono, sì, assolutamente, perché poi, sai, anche per comprendere la realtà e comprendere anche, appunto, che è molto difficile e quasi impossibile comprendere il senso.
Anche perché, come
guerra.
Dicevi, siamo bombardati costantemente dalle informazioni, no?
Esatto.
Cioè, ed è difficile anche poi attingere a qual è la verità. Non esiste una verità, come dice Pirandello, no? Ne esistono tante.
Ne esistono tante, però la cosa che può migliore, che può, può accadere, è proprio quella di crearsi un pensiero critico, e il teatro questo, questo lo fa assolutamente.
Certo, vero,
e poi
vero.
Anche, anche trattando questi, questi, il mito, che ripeto, sì. È qualcosa, è la cosa più vicina all'essere umano, che continuamente ci riporta a noi, ci aiuta a trovare quella vuol dire quella valutazione che possiamo fare della profonda della, della realtà, ci aiuta a scegliere, perché conoscendo più noi stessi e valutando e ragionando e stando sulle cose,
certo.
possiamo anche avere forse quello spazio-tempo che ci viene, ci viene tolto,
evitando,
ecco.
Vie di fuga, Cinzia.
Assolutamente, assolutamente.
Perché poi c'è anche questo timore, in realtà, no? Che, come spesso accade, spesso non si vuole affrontare, non si ha voglia di affrontare verità scomode.
Esatto. Poi sai, guarda, la tragedia spesso è anche vista, pensata come qualcosa di triste, di, insomma, sì, che si vuole evitare, ma in realtà la rappresentazione,
diciamo, di noioso anche,
esatto sì, però la rappresentazione della tragedia, la rappresentazione della tragedia, sì, sì. ha una grande funzione, che è quella catartica, ma la catarsi vero. In realtà
no perché poi si vede sempre nell'accezione negativa, no? Quando si scrive, quando si dice
esatto,
tragedia,
l'accezione
negativa, in realtà non è così.
No, perché la visione della tragedia invece ha questa funzione liberatoria, perché ti aiuta a sciogliere dei nodi, ti aiuta anche a vivere quello che è, a tirare fuori un dolore anche attraverso la proiezione in una situazione estranea. Poi i greci facevano questo, la situazione era spesso estranea, no? a chi assisteva, però aveva questa grande funzione di liberazione, di presa di coscienza, e anche di proprio come se si facesse un pianto, o anche la possibilità di dire, beh, a me non è capitato, per fortuna, e allora sarò più attento.
Più attento, ecco. Più attento. Però, insomma, l'obiettivo è sempre puntare alla luce, Cinzia, sei d'accordo?
Scusami, non
ti l'obiettivo è puntare alla luce.
Alla luce, sì, certo, alla luce, ecco. Dobbiamo puntare alla luce, soprattutto, esatto, in questi tempi
esattamente,
che sembrano bui, puntare assolutamente all'opposto della guerra che
mamma mia, è la negazione della luce, esattamente.
Esatto, perché noi dobbiamo puntare all'armonia, ecco, alla bellezza, la bellezza è armonia.
Il teatro ci salverà.
Noi facciamo, come dire, ci proviamo, facciamo la nostra parte, ognuno fa la sua parte.
Esattamente.
Nella società ideale ognuno fa la sua parte, noi facciamo la nostra.
E allora io rinnovo l'appuntamento dal 10 al 13 marzo, Teatro dello Spazio, via Locri 42, quindi San Giovanni, Edipo Remake, molto... Questo titolo come esce fuori? Perché mi piace tantissimo questa cosa. Come è uscito fuori?
Sì, perché viene da Edipo Re, che...
Sì, certo.
Edipo Re, però è un remake che...
Esatto, perché tu appunto parlavi di questa valenza cinematografica. Esatto.
Sì, molto. E poi anche perché è come un film già visto, è una riedizione dello stesso film.
Molto interessante, mi piace tantissimo questa cosa. Complimenti per questo titolo. Quindi Raffaele Gangale, Dario Garofalo, Luna Marongio e naturalmente Cristina Putignano,
sì, costumi bellissimi.
Ecco, diciamolo
Monica,
perché
Monica Mancini.
Non parliamo mai di chi c'è dietro le quinte. No, Cinzia, diciamolo.
Assolutamente, invece è fondamentale, esatto. Sì, che collabora molto.
Quindi costumi, poi chi altro c'è?
E poi le musiche sono edite, ma abbiamo avuto una consulenza musicale molto, molto bella da parte di un grande compositore musicista che è Lucrezio De Seta.
Benissimo, e allora quindi appuntamento al Teatro dello Spazio. Cinzia, grazie di cuore, naturalmente in bocca al lupo e sempre buon teatro.
Grazie, viva il teatro, grazie.
Ciao
a te,
Cinzia,
grazie.
Buona serata, ciao.
A presto.
Grazie a Cinzia Maccagnano che ci ha parlato di Edipo Remake. E quindi ultimo brano di questa scaletta musicale, un duo d'eccezione questa volta, Lou Reed e David Bowie in Waiting for the Man.
You, this man. $6 in my hand, one to Lexington, one to five, so sick and terrible, death and alive. Chase no women around. Oh, pardon me, sir, it's the last thing on my mind. I'm just looking for a very good friend of mine.
Oh, the man.
Here he comes, he's all dressed in black. Straw hat.
He's never early, he's always late. First thing you learn, oh babe, you always got to wait.
I'm waiting for the man. Waiting for the man. Walk me home. Yeah.
Quarta parete, il teatro in radio, siamo ormai alle battute conclusive con questo Waiting for the Man scritto dal grande Lou Reed quando appunto ancora militava nei Velvet Underground, in questo duetto insieme a David Bowie. Ebbene, prima di salutarci, naturalmente il nostro aforisma a chiusura della puntata, che questa volta fa così. Che cos'è il teatro? Il teatro è il teatro. Questa è la risposta di tutti oggi. Il teatro è dunque oggi inteso come qualcosa, o meglio qualcos'altro, che si può spiegare solo con se stesso e che può essere intuito solo carismaticamente. Firmato Pierpaolo Pasolini. E allora, con questo aforisma chiudiamo questa puntata, la 21esima, sono le 21:57. Ringrazio Claudio Bernabucci per la sua assistenza tecnica al mixer. Noi rinnovo l'appuntamento per lunedì prossimo, lunedì 14 marzo, per raccontarci ancora un po' di belle cose sul teatro con naturalmente i protagonisti, tanti nuovi ospiti. E quindi grazie ancora per l'ascolto, e quindi un invito a proseguire con le trasmissioni di Radio Sonar. A tutti una sentita buonanotte.
chocolate fra.